la radio che ti ascolta.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Buon pomeriggio radioascoltatori di Net Web Radio. Oggi 4 luglio, siamo in piena estate e con una nuova puntata di Nettamente Net, sempre in compagnia di me Angela Celesti e del dottor Piero Ferolla. Ciao Piero.
Buonasera, buonasera, benvenuti a una nuova puntata. Oggi 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana.
Ecco anche.
E noi invece resteremo in Europa perché abbiamo un ospite graditissimo questa sera che tra pochi minuti si collegherà, una persona che poi rappresenta bene l'Europa perché ha fatto un excursus nel suo percorso di ricerca scientifica, partendo da Napoli, poi andando a Rotterdam, stando parecchi anni, adesso ce lo racconterà, in una di quelle che è stata un pochino una delle capitali della ricerca per i NET, soprattutto su quello che riguarda i recettori della somatostatina, eccetera, eccetera, e poi infine adesso è approdato a Milano e che incarna proprio il modello di ricercatore di base, ricercatore clinico con varie. Quindi oggi parliamo un pochino di ricerca di base, di come sia importante poi la ricerca per arrivare a degli approcci terapeutici innovativi, perché ovviamente tutto quello che precede l'applicazione clinica di un farmaco è uno studio a lungo, approfondito, che parte dai modelli cellulari. Adesso ce lo racconterà
lui personalmente, dopo lo presentiamo proprio con tutte le sue specifiche.
Assolutamente.
Che merita. Allora, intanto mentre diciamo aspettiamo questo collegamento con Milano, mandiamo un brano musicale
che poi lo rappresenta, diciamo, per
credo
la partenza
di sì, perché molto partenopeo. Pino Daniele, Notte che se ne va, 1981.
Notte stretta per chi vuole dormire, che non lo che non riesce a capire. Notte chiusa, perché ho tempo da passare. Notte chi sa credere, non sa né forte di ciò sono su. Notte chi fai gar tu, e chiarinda più cru, notte non da dormire, a chi se vuole a te. Notte che vende, notte che fa, e c'è sto giorno a chi ama aspettare. Notte chi sta pensando a te, e chi se vede già, e chi invece non ha saputo niente. Notte chi sa con te, ma non si fa portare. Notte chi vende sempre, che lo capo tutta. Notte chi pene, notte che fa,
ven a vida mi.
rientrati in studio e come precedentemente abbiamo annunciato, oggi abbiamo un ospite di riguardo e lo voglio presentare bene. Uno dei maggiori ricercatori a livello mondiale nell'ambito dell'endocrinologia e neuroendocrinologia oncologica, il professor Giovanni Vitale, professore associato all'Università di Milano, direttore del laboratorio di neuroendocrinologia oncologica presso la stessa università. A Kiev è editor nella rivista scientifica Minerva Endocrinology. Forse l'ho detto bene in inglese, Piero,
chief editor, l'editore capo in Italia.
Ecco, è tanta roba. Salve professore, eccoci.
Buongiorno Angela, buongiorno Piero.
Buongiorno, abbiamo appena sfumato Pino Daniele in tuo onore, perché vogliamo ricordare, ecco, qual è stato il tuo punto di partenza. Innanzitutto grazie, perché sappiamo che sei impegnato, ti abbiamo rubato un pochino questi minuti. Giovanni, parlavamo un pochino nell'introduzione, appunto, di un pochino tutto l'escorso di come sia fondamentale la ricerca, dalla ricerca preclinica alle applicazioni cliniche, tutto quello che c'è nel percorso di un ricercatore in una vita. E quindi siccome appunto tu sei uno dei ricercatori che è stato impegnato in diversi ambiti, partendo forse dalla prima passione, che era il carcinoma medullare della tiroide, che era già un neuroendocrino, no? Forse a Napoli, poi il percorso da Napoli, da Rotterdam, quindi volevamo un po' farti conoscere per chi non ti conoscesse. Sei già noto, già stanno cominciando a fioccare i like, come l'ultima volta che abbiamo messo la tua presentazione del Nike di Napoli, certo. In cui quindi già l'aspettativa è alta. Allora ci racconti un pochino, intanto partiamo da la laurea e la prima specializzazione partono all'Università Federico II di Napoli, giusto?
Sì, sì, certamente sono partito da Napoli, come ben sai, come hai detto tu, il mio primo amore in ambito oncologico è stato per il tumore midollare della tiroide, su cui ho fatto anche una tesi di laurea in medicina. E considera che io, quando ero studente di medicina, avevo prima frequentato l'oncologia.
Ah, quindi eri già a metà tra queste due branche, diciamo, insomma.
Perfetto, però mi piaceva anche l'endocrino, ho detto vabbè, allora facciamo l'endocrinologia, e poi andando avanti mi sono affezionato al discorso oncologico dell'endocrinologia, quindi tumori della tiroide, tumori neuroendocrini, tumori ipofisari, e ho avuto la fortuna di lavorare con probabilmente i più grossi esperti al mondo in questo ambito.
Dai, nominiamoli, noi ci piace sempre, perché diciamo sempre che ogni percorso di un ricercatore, di uno scienziato, è parte, diciamo, salendo sulle spalle dei giganti o comunque dei maestri, quindi ricordiamoli, dal professor Lupoli a ovviamente Anna Maria Colao. Ricordiamo un pochino il tuo passaggio da Napoli, con chi, quali sono stati i tuoi primi maestri?
Sì, infatti il primo con cui ho fatto la tesi di medicina è il professor Lupoli. Sulla tiroide sicuramente era un esperto in questo campo. Poi dopo il passaggio è stato con Anna Maria, che conoscete tutti, Anna Maria Colao, certo. Insomma, in ambito dell'ipofisi penso che nessuno possa dire che altro che è l'ipofisi in persona, quindi sicuramente ho avuto questa possibilità di imparare molto da lei, non soltanto in ambito clinico ma anche proprio in ambito di ricerca. E Anna Maria mi ha permesso di andare inizialmente per 6 mesi, poi alla fine sono stati 3 anni in Olanda.
A Rotterdam, ma adesso prima di aprire il capitolo di Rotterdam, ricordiamo che quello, ne abbiamo già ricordato, era uno dei, forse il primo dipartimento italiano, perché esisteva già di endocrinologia ed oncologia insieme, no? Già grazie all'intuizione anche di Anna Maria, del professor Lombardi, no? Era già un'impostazione su questa branca, no? Endocrinologia ed oncologia, che in realtà poi diventavano complementari, e su questa branca che è l'endocrinologia oncologica. E tu sei stato anche un precursore della terapia con interferon, che poi ha avuto, a quel tempo aveva una grossa applicazione anche nei NET, perché ancora non erano usciti molti dei farmaci, no?
Sì. Infatti il titolo della mia tesi era sulla terapia combinata interferone analoghi della somatostatina nel carcinoma midollare della tiroide. Questo era il titolo della tesi di laurea. Che poi, scherzando, chiese al professor Lupoli: ma lo posso scrivere in inglese? Vediamo di mandarlo su qualche rivista, visto che ci sono delle belle riviste in biblioteca. E alla fine sono riuscito a pubblicarlo su Cancer.
Beh, lì avete fatto una serie di lavori importanti, no? Che sono stati anche un po' pionieristici, tutto sommato, perché poi anche, ecco, questa, l'utilizzo dell'interferon, non solo, ecco, in questo caso si parlava di carcinoma midollare, quindi un tumore neuroendocrino comunque con una progressione relativamente lenta, con un particolare, ma insomma era stato. E poi avete parlato di interferon beta, no? Perché allora si usava anche l'alfa interferon come schema terapeutico. Avete fatto lavori anche proprio su i meccanismi di azione di questi farmaci. E quindi a questo punto già eri ancora in scuola di specializzazione quando sei partito per Rotterdam?
No, allora avevo finito la scuola di specializzazione e stavo facendo il dottorato.
Ok.
Quindi sarei dovuto restare lì 6 mesi per massimo un anno, insomma, per il dottorato, per finire il dottorato. E poi alla fine, insomma,
hai approfondito, okay. Diciamo, per chi ci ascolta, intanto invitiamo a riascoltare anche la puntata con Diego Ferone, che racconta un po' il suo excursus a Rotterdam. E diciamo che Rotterdam era in quel momento forse il centro più importante del mondo su questo tipo di ricerche, no? Proprio per, sia in termini di laboratorio, con adesso poi tu ci ricorderai appunto Leo Hofland, con tutto quello che era stata un pochino la costruzione di Steve Lamberts, no? Sulla ricerca negli analoghi della somatostatina e i loro recettori. Raccontaci un pochino com'è stato un po' l'approccio.
L'impatto è stato fantastico, non soltanto perché mi sembrava di stare in un parco giochi con tutte quelle cose che tenevano loro, strumentazioni, facility, possibilità di avere anche campioni da studiare da pazienti, ma anche proprio per l'ambiente umano. Cioè, sia Leo Hofland che Steven Lamberts sono due persone fantastiche, non soltanto da un punto di vista scientifico, ma direi anche proprio da un punto di vista umano. Quindi trovarmi da una struttura comunque all'avanguardia, che è quella di Napoli, con grossi nomi, professoressa Colao, professor Lombardi, in un'altra struttura che è fantastica anche da questo punto di vista, per me è stata un'esperienza non soltanto, diciamo, di ricerca, di lavoro, ma proprio anche di vita.
Assolutamente. E tu hai mantenuto, vogliamo, tu hai contatti, non so se quotidiani, ma insomma comunque tu sei rimasto, anche tornando in Italia, legato a quel gruppo per molte, no?
Leo con la moglie sono venuti a Milano un mesetto fa, siamo andati a cena insieme, insomma, quindi oltre, ripeto, un rapporto di lavoro, di collaborazioni, ancora continuiamo su diverse linee di ricerca insieme, ma c'è un rapporto anche proprio di amicizia che abbiamo instaurato, insomma. Quindi diciamo che consiglio un po' a tutti, qualora ci fosse la possibilità, di fare un'esperienza anche breve, ma comunque all'estero, che
è molto formativa, ti apre. Sì. E senti, è lì che linee di ricerca invece hai seguito quando sei stato nel periodo, diciamo, olandese?
Sì, come avevi anticipato prima, diciamo che il tipo di ricerca avevo shiftato dall'interferone alfa, che avevo fatto comunque a Napoli, nei pazienti, all'interferone beta, questo nuovo interferone, con prevalentemente sulla ricerca preclinica, sui tumori neuroendocrini e gastroenteropancreatici, ma anche sul carcinoma del surrene. Quindi questo è stato prevalentemente il grosso, comunque con pubblicazioni anche di un buon livello. Abbiamo pubblicato lavoro su Cancer Research all'epoca, insomma, che comunque è una grossa rivista anche in ambito oncologico.
E quindi rientri e sei rientrato direttamente a Milano o no?
Sì, è stato un caso, tra virgolette, c'era un concorso a Milano per un ricercatore, così mi hanno detto prova a mandare la domanda, insomma un buon curriculum, e quindi poi mi sono trovato affondato a Milano da Rotterdam dopo 3 anni, dove devo dire la struttura dove lavoro ancora, l'Istituto Axologico Italiano, che è convenzionata con l'Università Statale di Milano, è dotata di un laboratorio all'avanguardia, quindi oltre alla clinica che continuo a fare ancora, però comunque avevo la possibilità anche di poter continuare quanto appreso in Olanda in ambito di ricerca preclinica.
Non solo, adesso sei sei direttore di un laboratorio di endocrinologia oncologica e anche geriatrica, se mi ricordo bene,
sì.
Giusto?
Sì. Diciamo che al momento ho la fortuna di poter avere 2 laboratori, uno presso l'axologico e un altro presso il l'ITA, dove c'è il dipartimento mio universitario, e dove in uno, prevalentemente quello dell'axologico, facciamo ricerche in vitro, mentre all'ITA è più focalizzato sulla parte sperimentale con gli zebrafish, quindi sulla parte in vivo.
Che adesso ti chiederemo di approfondire da questo punto di vista, quindi un pochino. Allora, spieghiamo un pochino ai pazienti, insomma ai non addetti ai lavori, che cos'è la ricerca in vitro, cioè sostanzialmente è quella fase precoce, la ricerca in cui si va a cercare l'efficacia di una sostanza, di un farmaco, su modelli cellulari grosso modo o animali, a seconda del non so se ci vuoi dire un pochino, sì. Proprio due
cose. La parte in vitro, premesso che la ricerca preclinica è fondamentale, perché prima di testare dei farmaci sul paziente bisogna seguire tutta una prassi, cioè vedere se questo farmaco è potenzialmente efficace in modelli in vitro, quindi su delle cellule tumorali, questo viene fatto in laboratorio, c'è un successivo step su modelli vivo, quindi su modelli animali, per poi passare ai primi trials clinici, fase 1, fase 2, fase 3 e così via. Quindi la fase preclinica ci permette di fare una sorta di filtro, ma un notevole filtro. Parliamo che
delle ipotesi di lavoro che, se poi funzionano in quella fase, ovviamente si approfondiscono, se a volte la ricerca si arresta in quella fase, perché quel composto, quella sperimentazione non raggiunge dei risultati che poi fanno ipotizzare un'azione anche sull'animale o poi sull'uomo.
Perfetto.
E invece il modello zebrafish, che è questo modello estremamente interessante che hai sviluppato insieme a altre persone nel mondo, ma che anche nel mondo in net credo sia stato sicuramente il primo a introdurlo. Ricordiamo che hai vinto anche con anche il patrocinio INET, sei stato l'unico italiano a vincere un grant dalla società americana Net Research Foundation.
Sì, sulla NetRF. Abbiamo vinto nel 2020 un pilot study sullo sviluppo di un modello zebrafish per i tumori polmonari neuroendocrini. Siamo riusciti, insomma, a svilupparlo con dei buoni risultati, già abbiamo iniziato a testare una serie di farmaci. Bella soddisfazione, anche perché comunque è stato un progetto presentato, come dicevi, col patrocinio INET, ma poi di essere stati il primo diciamo gruppo italiano ad avere un finanziamento da questa prestigiosa fondazione americana.
Esatto. Professore, posso inserirmi in questo discorso? Insomma, l'ho ascoltata molto attentamente, no? E mi sono immaginata quel ragazzo partito dall'Università Federico II di Napoli, no? Spedito da questa grande donna che è la professoressa Anna Maria Colao, che ci ha guardato sempre, sempre lontano e ha dato fiducia a molti giovani studiosi quando è andata a Rotterdam, fino a questo premio, no? Questo grande iperbole che, insomma, lei ha percorso e sta ancora percorrendo fino ad arrivare a questo riconoscimento. Come si è sentito? Cioè, c'era ancora quel ragazzo che è partito da Napoli quando ha ricevuto quel premio?
Sì, ma diciamo che è un percorso, quindi uno cerca sempre di non dimenticare quello che c'è stato in passato. Quello secondo me è la prima cosa fondamentale. Poi, come dicevo prima, veramente devo tanto a tutte le persone che mi hanno insegnato, aiutato, supportato, come detto prima, da Lupoli, a Maria Colau, Lombardi, Leo Hoffland, Steve Lamberts. Sono stata una persona fortunata, penso, perché comunque ho conosciuto tante persone di un certo, di un altissimo livello, non soltanto scientifico ma anche umano, che mi hanno insegnato tanto.
E poi diciamo anche tante collaborazioni internazionali, ma anche tante collaborazioni italiane, no? Prima nominavamo Diego Ferrone, penso a Anton Giulio Faggiano, penso a tante persone in Italia, no? Che, con cui alla fine esiste una sorta di network, no? Di interscambio, sì, di informazioni.
Anche ovviamente, perché secondo me a livello italiano, in ambito dei tumori neuroendocrini, forse a differenza di altri paesi, c'è un buon network, ma perché forse si basa su una vecchia amicizia.
Anche,
cioè,
certo.
Se ci pensiamo a... noi da quanto tempo ci conosciamo, da quanto eravamo ragazzi? Siamo,
sì, ovviamente sono 25-30 anni alla fine, insomma, certo.
Cioè, eravamo sempre noi a fare il tavolo delle cene, dei congressi e tutto.
Sì, è vero. Anche perché questo è un argomento su cui all'inizio pochi erano sensibili, no? E poi piano piano si sono accodati, quindi... Senti, ce l'hai il tempo di mettere un brano o stai già in partenza? Perché...
No, non ti preoccupare.
Allora, così stacchiamo, mettiamo un brano musicale, tu rimani in linea, che noi rimaniamo in linea con te, fuori dal collegamento.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key.
Ed eccoci rientrati in studio. Bene, dopo i Beatles abbiamo la sorpresa per il nostro professore, e qui in linea con noi la presidente dell'AINET, Adele Santini, eccola!
Buonasera, ciao, che devo dire?
Ciao,
carissimo Adele. Carissimo professore, mi fa piacere risentirla dopo parecchio tempo che non ci sente veramente in voce, diciamo. E quindi di nuovo i miei complimenti, la mia grandissima stima e grazie per sempre la sua presenza in Ainet in tutti i modi possibili, comunque c'è con noi, insomma.
Ha fatto anche le corse insieme a quelli di Star Wars e a Zebra Fish, con Zoom Zebra, no? Quindi ha partecipato veramente attivamente anche a tutte manifestazioni che abbiamo fatto a Milano.
Da sempre, infatti, appunto, apposta ho fatto tutto questo sincero abbraccio al professor Giovanni Vitale.
Tant'è che ho visto che nella tua foto del profilo Facebook c'è ancora una foto di presa da Zoom Zebra.
Infatti, quindi, molto carina.
Ce la deve mandare più recente.
Esatto.
Buon proseguimento di questo lavoro, piacere di questa puntata. Un abbraccio di nuovo, professore. A risentirci presto.
Ciao, magari un abbraccio.
Eccoci.
Grazie. Allora, Giovanni, tornando un pochino alle cose scientifiche, quindi abbiamo parlato di, ecco, stavamo parlando un pochino del modello zebrafish, di questi pesciolini che sono un modello innovativo. Vuoi spiegare, tu hai fatto più volte presentazioni, i nostri pazienti un po' hanno un'idea, poi hai fatto dei bellissimi video in cui molto... Io radio un po' più difficile, no? Sintetizzare, ma vuoi dire in due parole che cos'è questo modello che tutto sommato è molto innovativo per Inet e che si sta dando anche ovviamente altre applicazioni, ma in che cosa consiste?
Sì, allora prima volevo dire due cose prima di spiegare il modello. Uno, volevo ricordare che la prima presentazione ad un congresso dello Zebrafish è stato proprio a Montefalco.
E noi ce lo ricordiamo bene quel giorno con il video. Abbiamo visto che la prima volta erano proprio le prime cose. Sì.
Seconda cosa, mi fa piacere parlare di Zebrafish, però vorrei anche ricordare chi c'è dietro.
Certo, assolutamente.
Mi inizio a dire un pochino com'è nato il tutto. Il tutto è nato perché, ok, io sono un clinico che ha fatto preclinica. Un giorno avevo comunque un finanziamento AIRC,
Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro.
Cercavo una persona per che lavorasse sui tumori neuroendocrini. E nei tre diversi colloqui è venuto un ricercatore germano Gaudenzi, che ha lavorato mai in oncologia, ma ha lavorato su zebrafish, faceva altre cose. Qui il progetto non era, cioè noi non sapevamo ancora nulla su zebrafish, non c'era ancora assolutamente nulla sui tumori neuroendocrini. Il germano è venuto a lavorare presso il mio laboratorio facendo altro, e però un po' curioso, ho detto ma fammi un po' capire questo, cosa hai fatto sul pesciolino. Si interessava più di neurologia, e poi alla fine, un po' con la curiosità, abbiamo iniziato a pensare a cercare di applicare questo modello anche in ambito oncologico. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare Germano, che dopo Germano ho saputo da tante altre persone a lavorare, Silvia Carra, adesso c'è anche Elena, un'altra persona, una giovane ricercatrice anche in ambito su zebrafish, una grossa esperienza in zebrafish. In cosa consiste questo modello? Consiste nell'utilizzare degli embrioni, in realtà noi lavoriamo su embrioni di zebrafish, che hanno il vantaggio di essere trasparenti. E quindi cosa facciamo? Iniettiamo all'interno di questi embrioni, di questi pesciolini, delle cellule tumorali. Grazie alla possibilità di avere dei particolari embrioni, cioè degli embrioni con cui possiamo vedere con il microscopio proprio i vasi, ok? Quelli che avevo fatto mostrato al congresso a Montefalco, possiamo vedere come le cellule tumorali, essendo l'embrione trasparente, possano crescere, possano stimolare i vasi e quindi svilupparsi in questo modello animale. L'altro vantaggio di questo modello è che, essendo un embrione, cresce rapidamente e quindi possiamo anche vedere gli effetti di farmaci sul sistema cellule tumorali zebrafish in tempi piuttosto rapidi. Quindi è sicuramente un modello lontano dal mammifero, quindi dai topini, però comunque ci permette di fare uno screening piuttosto rapido, in tempi piuttosto brevi, e di studiare in particolar modo come il tumore interagisce con un modello in vivo e come potenzialmente dei farmaci possono bloccarne eventualmente la crescita e lo sviluppo dell'angiogenesi. L'angiogenesi, ricordo, per chi non lo sapesse, è un processo che consiste nel creare dei nuovi vasi vasi in grado di portare nutrimento al tumore. Quindi possiamo studiare dei farmaci che vanno a bloccare per esempio la angiogenesi, e che quindi possono bloccare il rifornimento alle cellule tumorali.
Quindi un doppio vantaggio, oltre all'aspetto iconografico che è molto spettacolare, appunto il pesciolino essendo trasparente, quindi si può veramente seguire la progressione o la risposta delle cellule tumorali al farmaco. In più i tempi sono molto ridotti, perché ricordiamo che anche nel topo, che ha comunque una vita molto più breve, i tempi di una ricerca di questo tipo sono molto più lunghi, quindi per verificare un'ipotesi questa è una via molto più che subito permette di decidere se si conferma l'ipotesi di azione di quel farmaco o meno. Quindi Giovanni è modesto, quindi non lo dicevo. Io mi ricordo che quando presentasti questi dati, ti ricordi, eravamo a Barcellona, c'era Irving Modlin, per intenderci, Università di Yale, e Mark Kidd, che era quello il suo diciamo braccio destro, quello del lavoro in laboratorio. Gli dissero: questa è l'ipotesi, era già uscito il vostro articolo, e disse: questa è la strategia più geniale che ho visto. Lui non è proprio molto modesto, ha detto: mi dispiace, cosa come non ci ho pensato mai io, e quando ho visto questa cosa ho pensato subito: ah, ci potevo pensare io. Ti lo ricordi? A Barcellona eravamo al meeting del Net Test, così, quindi per dire, uno così che ti dice questa cosa, che normalmente è tutto lui, insomma, da bravo americano, chirurgo americano, cowboy, così. Quindi era veramente stata un'ipotesi, insomma, usare questo modello nei NET è veramente stata una modello.
Però così interessante che vedo che anche altri gruppi adesso stanno...
Adesso avete tracciato una strada, sicuramente, come sempre, no? La ricerca in cui uno ha l'intuizione e poi gli altri seguono, insomma, ovviamente, anzi, il metodo scientifico parte dalla riproducibilità di un esperimento. Senti, stiamo per lasciarti, perché ovviamente tu c'hai anche questa cosa, perché noi abbiamo fatto un paio di puntate anche in cui si è parlato un pochino di prevenzione, salute, invecchiamento. L'altra volta avevamo la Silvia Migliaccio, che ci ha parlato un pochino di nutrizione. Poi abbiamo dato visto che c'è questo laboratorio che è anche di... E tu hai lavorato tanto sui centenari, no? Anche con proprio sulla endocrinologia geriatrica. Che ci puoi dire? Cosa è venuto, giusto per dare uscire un pochino dal seminato dei NET, qualcosa di interessante che è venuto fuori secondo te negli ultimi anni, che dal punto di vista di invecchiamento sta uscendo fuori dagli studi sui centenari, che ricordavo che abbiamo quasi 9.000 centenari solo qua nel centro Italia in questo momento, tra Umbria, Marche, Toscana, Lazio, insomma, quindi sta diventando una popolazione, no?
No, decisamente. Anche lì ho avuto la fortuna, anche lì è nato tutto un po' per caso. Fui andato a Milano poi in un reparto di geriatria, ho avuto la fortuna di incontrare Daniela Mari e poi Claudio Franceschi dell'Università di Bologna, che lui è l'artefice degli studi sui centenari a livello mondiale. Abbiamo iniziato un po' a studiare da un punto di vista endocrinologico come sono fatti questi centenari, come sono gli ormoni dei centenari. Negli ultimi anni una cosa a mio avviso molto molto interessante è riguardante la tiroide. Cioè come si comporta la tiroide con l'invecchiamento, e come è diversa la tiroide dei centenari e dei figli dei centenari, un altro gruppo di popolazione che è potenzialmente molto longeva. E quello che abbiamo visionato negli ultimi anni è che c'è un diverso profilo tiroideo, in particolar modo il rapporto T4-T3. T4 è l'ormone non attivo della tiroide, T3 è l'ormone attivo della tiroide nei centenari rispetto agli altri. Cioè quello che sembrerebbe è che il centenario sia in grado di convertire in maniera efficiente l'ormone non attivo T4 nell'ormone attivo T3 in maniera, diciamo, migliore rispetto agli altri. Quindi utilizza l'idea che ci siamo fatti, che probabilmente in generale il centenario arriva a 100 anni perché è molto tirchio di energia, cioè riesce comunque a sfruttare al massimo le proprie capacità, riesce ad ottimizzare tutti i tipi di meccanismi. se uno ottimizza il meccanismo è normale che ottiene il massimo risultato con la minor energia, minor spreco e quindi anche minor danno per l'organismo. Quindi questa è l'idea che ci siamo fatti.
Quindi secondo te questo è una conseguenza di una predisposizione genetica oppure gli stili di vita possono influenzare probabilmente individui che sono più abituati per esempio a fare un'attività fisica, a mangiare comunque con una certa moderazione, probabilmente hanno un sistema metabolico più che si conserva più efficiente nel lungo periodo? Tanto andiamo su ipotesi, non...
Sì. Allora io direi, ma così tanto come ipotesi, è una mia personale idea, non ci sono dati che possono valorarla da un punto di vista proprio numerico, un 50-50, cioè sicuramente la componente genetica ha un grosso ruolo, ma non è l'unica, nel senso che fa, come dicevi tu, l'attività fisica, una buona alimentazione, alcuni studi mostrano anche il livello di educazione, in che senso? Non è che devono essere tutti medici per poter arrivare a 100 anni, ma banalmente un livello di educazione, la capacità di poter leggere, interpretare insomma comunque delle notizie, rispettare un'alimentazione corretta, adeguata attività fisica, ci permette comunque di raggiungere dei risultati. Però come detto, puoi trovare il centenario che a 100 anni fuma ancora le sigarette e come puoi trovare la persona che non fuma mai, che mangia benissimo, che fa attività sportiva e che muore prima. Quindi ci sono entrambe le componenti.
Beh, diciamo che siccome il corredo genetico non ce lo possiamo scegliere, no? È un po' come quando abbiamo delle mani a carte, che quelle sono, ovviamente chi poi non ci mette un carico, no? Di mutazioni che possono seguire, ecco, tu hai parlato del fumo, oppure uno stile di vita non adeguato, probabilmente è... si gioca meglio le sue carte, diciamo, no? Le carte che ha ricevuto in sorte dalla genetica.
Sicuramente, diciamo, entrambi i fattori sono importanti. Quindi, come hai detto tu, la genetica non possiamo far nulla, almeno per il momento.
Esatto.
Dobbiamo cercare di fare una vita sana. Quello sicuramente ci può aiutare.
Senti, ti ringraziamo. Diciamo un pochino dove ti possono trovare comunque i pazienti. Diciamo, adesso abbiamo parlato della ricerca preclinica, dell'attività clinica tua, l'ambulatorio, eccetera, eccetera. In questo momento dove
sì, l'ambulatorio all'Istituto Auxologico Italiano a Milano, su diversi centri e anche a Meda.
Ho visto che anche su internet si trova facilmente i recapiti quindi dall'Istituto Auxologico, ma ho visto che anche se digiti Università di Milano comunque poi ti riconduce un pochino ovviamente professor Giovanni Vitale, ti riconduce un pochino a quelli che sono i tuoi punti di lavoro, sia dal punto di vista di ricerca, sia dal punto di vista di applicazione clinica, perché poi comunque la clinica rimane, no, ancora una parte importante della tua attività.
Sì, 50 e 50.
Esatto, che è un buon mix, insomma, direi che. Senti, noi ti ringraziamo molto, concludiamo con un brano in sottofondo e grazie mille, ci sentiamo a breve.
Grazie mille, grazie professore, grazie. A presto. Grazie, buon lavoro.
Grazie.
Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me, steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.